Vite che non sono la tua. La ginnastica della mente, quattro grandi scacchisti sovietici, di Valerio Corzani.
Anche i meno appassionati associano con facilità gli scacchi ad esotici nomi russi, giganti come Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Petrosiano, Spassky, Botvinnik e Karjakin. Gli scacchi hanno avuto una grande tradizione in Russia, tradizione che risale all'epoca addirittura cavalleresca, che si snoda nei secoli XVI e XVII in seguito al divieto posto sul gioco dalla Chiesa ortodossa e che raggiunge pieno riconoscimento a metà dell'Ottocento, quando il manuale di scacchi di Petrov diventa praticamente un bestseller nazionale. Dopo la rivoluzione d'ottobre del 17, gli scacchi ebbero la loro maggiore diffusione grazie ad un piano quinquennale proprio relativo al gioco, sia per avvicinare le masse agli scacchi, sia per portare il livello dei maestri russi agli standard occidentali. I maestri sovietici venivano tenuti in grande considerazione dallo Stato, ma anche puniti con severità dopo le sconfitte. Tre erano i pilastri della propaganda all'epoca: il circo, il balletto e gli scacchi. Chiunque fosse impegnato in queste attività era considerato un ambasciatore dell'Unione Sovietica nel mondo, la vetrina del comunismo. Ho iniziato a giocare a scacchi nella squadra dei metallurgici del mio paese e ho vinto il mio primo torneo contro la squadra della fabbrica dei trattori. Se questa circostanza si fosse verificata nella provincia americana, probabilmente non sarei mai diventato campione del mondo. Ha scritto e dichiarato poi Anatoly Karpov, nato in una provincia sperduta degli Urali. Anatoly Karpov nacque il 23 maggio del 1951 nella città di Zlatus, negli Urali, dalla famiglia del capo operaio Eugeni Stepanovich Karpov. Poiché Anatoly stava spesso male e la sorella maggiore, Larisa, frequentava la scuola, per accudirli la mamma, Nina Grigorievna, lasciò il lavoro e si dedicò completamente alla famiglia. Tolia, come veniva chiamato Anatoly Karpov da piccolo, prima ancora di avere compiuto i 5 anni, apprese i movimenti dei pezzi guardando il padre, un appassionato scacchista. Giunse finalmente il giorno, scrive lo stesso Karpov nella sua autobiografia uscita nell'82 e Domani di nuovo in lotta, in cui papà cedette alle mie insistenze e si sedette per giocare una partita con me. Con sua sorpresa fui in grado di sistemare rapidamente i pezzi, dopodiché eseguì la spinta del pedone di re, ma per quanto tentassi non riuscì ad arrivare al sovrano. Giocammo una seconda partita. Papà mi dava qualche utile suggerimento, mi faceva tornare indietro con le mosse, mi stimolava a pensare. Fu così che mi appassionai sempre più a quel meraviglioso gioco. Era il periodo in cui Mikhail Tal stava spiccando il volo e il paese era percorso dall'ennesima ondata di febbre scacchistica. Le notizie che giungevano erano fonte di emozione generale e il gioco superava in popolarità il calcio e l'hockey. Sasha Kolchkin, compagno di scuola della sorella Larisa, chiese ai genitori di Tolia, di Anatoly Karpov, cioè, di iscrivere il loro figliolo alla sezione scacchistica del Palazzo dello Sport dei Metallurgici. Il primo torneo che Karpov disputò all'età di 7 anni fu un successo, conquistò la terza categoria, fu inserito nella rappresentativa della fabbrica e andò a Chelyabinsk per un match contro la squadra della locale fabbrica di trattori. Fu proprio lì che Tolia, con l'aiuto determinante dell'amico, comprò il suo primo libro di scacchi, Partite scelte di Capablanca, che studiò appassionatamente fino ad impararle a memoria. Uno dei suoi primi allenatori fu Alexei Pak, presidente della sezione scacchistica cittadina. A 9 anni Karpov era già prima nazionale e a 10 giocava nei campionati assoluti regionali e cittadini. Al campionato di Zlatus del 1961 si classificò primo secondo a pari merito con Yuri Kalashnikov e alla fine dell'anno i due ragazzi giocarono un match di spareggio per l'assegnazione del titolo di campione. Karpov si impose rapidamente, aggiudicandosi le prime due partite e pattando la terza. Nella partita contro Kalashnikov il suo gioco venne definito logico ed altamente tecnico da Kotov, impressionato in particolare dall'apertura e dal finale.
Anatoly Karpov.
The 12th world champion Anatoly Karpov.
Quando il 12enne candidato maestro Karpov entrò per la prima volta nella scuola di Botvinnik, che ricorda lo stesso Karpov, pur ignorando la teoria, sapevo bene di poter giocare alla pari con i miei avversari di allora, affidandomi solo all'intuizione e alle mie capacità. Già l'anno successivo, in occasione del torneo Maestri contro Candidati, disputatosi a Leningrado con il sistema Scheveningen, un sistema di svolgimento di una competizione nella quale i componenti di una squadra incontrano a rotazione i componenti della squadra avversaria, Karpov conquistò la norma di maestro.
World champion Anatoly Karpov.
We will talk about general principles, general rules. How to develop chess game, and now we have starting position, and you can see that not so many possibilities you have here.
Alla scuola di Botvinnik aveva conosciuto Yuri Balashov e a Leningrado Igor Zaitsev. Anni dopo saranno proprio questi giocatori, divenuti nel frattempo esperti grandi maestri, i suoi allenatori e secondi nei match validi per il campionato del mondo.
The general principle is first moves you make with the pawns. Or with the knight. Knight f3. You develop knight and you attack the pawn.
Karpov fisicamente è sempre stato pallido, precocemente maturo, minuto, con i capelli accuratamente divisi dalla scriminatura, con questa sola irregolarità nell'aspetto, una minuscola asimmetria dell'occhio sinistro. Il suo gioco, per certi versi, gli somiglia. Tante piccole mosse insignificanti con le quali accumula impercettibili vantaggi. L'avversario è perduto. Questo tipo di gioco è stato definito dallo scacchista italiano Alvise Zichichi a ragnatela.
At the start of the match, Kasparov was all energy, aggression and optimism. He'd crushed everybody else. Why should Karpov be different? But the first 9 games were disastrous for the challenger. Karpov managed 4 wins and 5 draws.
I didn't imagine what is this, the world championship match, because I won very easily all strongest grandmasters in the world. Beliatsky, Koshner, Smyslov, and won some tournaments.
Karpov, a differenza di molti suoi coetanei, giocava mosse naturali nel pieno rispetto delle esigenze posizionali, senza mai forzare la mano. Benché cercasse sempre la vittoria, non gli mancava la saggezza di sapersi accontentare quando il pareggio appariva come lo sbocco più logico della lotta. Divenne maestro nel 1966 e vinse il suo primo torneo internazionale nel 67 in Cecoslovacchia a Trsinec, dove venne inviato per errore dalla Federazione Scacchistica Sovietica che credeva si trattasse di un torneo giovanile.
Kasparov fought back to narrow the gap to 5-3 and then amazingly World Chess Federation president Florencio Campomanes flew in and changed the rules.
Campione europeo dei giovani nel 1968, campione del mondo dei giovani nel 69, una gara che i sovietici non riuscivano ad aggiudicarsi dal 55, e infine grande maestro nel 1970. In questo periodo lo seguiva da vicino uno dei più famosi grandi maestri russi del dopoguerra, Semyon Furman, Il 1971 e 1972 sono gli anni del trionfo di Fischer, che vince il campionato mondiale sbaragliando Taimanov, Larsen e Petrosian, e il campione uscente Spassky con punteggi severissimi. Per i russi è una doccia fredda, e quando cominciarono a guardarsi intorno per trovare una risposta all'enigma di come riportare in patria il titolo, trovarono solo Karpov.
I therefore declare that the match is ended without decision.
But that was only act one. Up till then, challenger Garry Kasparov had sat silent, and Karpov, the champion, hadn't even appeared. The president cited physical and mental exhaustion on everyone as the reason for ending the match. But he looked well enough, and so did Kasparov. And then came act two.
Karpov è ancora giovane e prima dell'inizio dichiara: questo ciclo del campionato mondiale non è per me. Ma alla fine, dopo aver vinto, imbattuto a pari merito con Korchnoi, si mostra più fiducioso e dice: cattivo quel soldato che non sogna di diventare generale. E infatti, nel corso del 1974, elimina gli altri candidati, Polugajewski, Spassky e Korchnoi, conquistando il diritto di contendere il titolo a Bobby Fischer. L'americano è assente dalle scene da quasi 3 anni.
Karpov se convierte en campeón del mundo por defecto. El honor está salvado, pero para el mundo entero la sombra de Fischer continúa planeando.
Fischer non ha nessuna intenzione di rientrare e lascia scadere l'ultimatum del 2 aprile. Il presidente della FIDE, la Federazione degli Scacchi Internazionale, ed ex campione del mondo Max Howe, il 3 aprile si vede costretto a dichiarare Karpov nuovo campione del mondo per forfè dell'avversario. L'incoronazione avviene a Mosca il 24 aprile 1975 con una solenne cerimonia proprio nella Sala delle Colonne, dove 10 anni più tardi Karpov vivrà il momento più critico della sua carriera.
Karpov tratta di enfrentarsi al nordamericano nel tablero e utilizza tutto l'appoggio politico di cui dispone per che si accetti.
I critici del suo stile di gioco gli rinfacceranno la colpa, non sua peraltro, di aver vinto senza giocare. Anatoly Karpov risponderà alle critiche con i fatti, vincendo nell'ultimo decennio più tornei internazionali di qualsiasi grande maestro del passato. Ne ha giocati 32, classificandosi 22 volte primo assoluto e 5 volte primo a pari merito. E ha perso solo 18 partite su 395, si è perfino sforzato di rendere il suo gioco più spettacolare. Nel 1978 a Baguio e nell'81 a Merano ha mantenuto il titolo in 2 match vittoriosi contro Korchnoi, in cui tra l'altro si è dovuto sobbarcare il compito di difensore della patria con lo sfidante e la stampa occidentale, che in ogni modo inquinavano la competizione con strumentalizzazioni politiche. Se il match con Bobby Fischer aveva avuto una copertura mediatica internazionale per le sue implicazioni politiche, lo scontro fra Anatoly Karpov e Viktor Korchnoi viene seguito principalmente in Unione Sovietica. Da un lato, Anatoly Karpov è un membro stimato del Partito Comunista, il campione del mondo di scacchi che ha riportato in patria il titolo, pur non giocando, e dall'altro lato c'è Korchnoi, che è per i vertici del regime un orrido personaggio, il rinnegato che nel 1976 ha abbandonato l'Unione Sovietica per l'Olanda. Tutte le sue precedenti vittorie sono dimenticate, non contano più. Come tutti i traditori, Korchnoi viene in Unione Sovietica formalmente dimenticato. Gli è praticamente impossibile giocare qualunque match con i giocatori sovietici. Karpov, tuttavia, accetta di difendere il titolo contro di lui. Quando i due si incontrano a Baguio City nel 1978, praticamente si detestano. Tutta l'Unione Sovietica segue la sfida, anche se questo pone ovviamente un problema alle autorità sovietiche, visto che ufficialmente Korchnoi non esiste più. Karpov arriva nella città filippina con uno staff di dimensioni incredibili, tra i quali si conta anche un parapsicologo, Vladimir Zukar, il cui solo compito è quello di fissare Korchnoi per tutta la durata della partita. Korchnoi non la prende bene. Al terzo game sostiene di essere stato ipnotizzato. Al settimo inizia ad urlare e tira un pugno sul naso a Zucar. Il parapsicologo viene finalmente spostato nelle file posteriori, ma Korchnoi non è comunque soddisfatto. Parte per Manila e torna con un paio di yogi con l'intento di contrastare lo sguardo diabolico di Korchnoi. Che in quell'occasione si sia davvero combattuto una battaglia paranormale o che tutto fosse frutto della suggestione, l'escamotage funziona e Korchnoi riesce a riportare il match in parità. Tuttavia, nel 92esimo giorno, Korchnoi perde la partita decisiva e Karpov riesce a tenere il titolo con grande sollievo da parte del Politburo. Korchnoi non crede che Karpov sia più forte di lui, indica come causa della sua sconfitta il boicottaggio e gli intrighi politici e nel 1981 è di nuovo pronto a sfidare Anatoly Karpov, questa volta in Italia, a Merano. Karpov, come Capablanca o Fischer, predilige uno stile di gioco classico, pulito e logico. Gioca molto in difesa, conosce a memoria centinaia e centinaia di aperture e variazioni. Lo stile di Karpov innervosisce Korchnoi, orientato all'attacco, dedito al costante ma necessario sacrificio di pezzi. Korchnoi perde talmente male che il match viene in seguito ricordato come il massacro di Merano. Dal 1984 al 1993 il gioco sarà tutto tra Karpov e Kasparov. In 5 match i due giocheranno 144 partite concluse con 104 pareggi, 21 vittorie di Kasparov e 19 di Karpov. Per diventare campioni del mondo bisogna essere disposti a sacrificare tutto, aggiunge ancora Karpov, a fare una vita da monaco di clausura, dedicandosi tutto alla passione per gli scacchi.
Karpov may have lacked the charisma of Fischer, but the effectiveness of his play is undeniable.
He's so thoroughly prepared. He's got an opening repertoire.
Il 2 giugno 1979 il 28enne campione del mondo Anatoly Karpov pose fine alla propria vita da scapolo e sposò la moscovita Irina Kuimova, un'eccellente stenografa che conosceva perfettamente l'inglese. E pur non sapendo giocare a scacchi, Irina era subito diventata una fervente sostenitrice di Anatoly. Rimasero insieme 3 anni e nel 1982 si separarono di comune accordo. Nel 1983 Karpov conobbe una bella ragazza di 19 anni, Natalia Bulanova, studentessa dell'Istituto Storico-Archivistico di Mosca. 4 anni dopo, il 7 luglio 1987, si sposarono.
His name is Karpov, of carp, fish. And he's cold like a fish. And his mind is very exact, precise.
Like
a fish. You know? So he's not. He doesn't have a tendency pupil. That's
votato ad essere un uomo pubblico, Karpov non dispone praticamente di tempo libero. Membro del comitato centrale della gioventù comunista, beniamino della gente, instancabile viaggiatore in lungo e in largo per il paese, se a inaugurare circoli scacchistici nei luoghi più remoti, non c'era. Fin dalla prima giovinezza e dai primi passi di carriera, e ancora di più quando poi è diventato campione del mondo, un uomo e una donna che non ne conoscesse almeno il nome in Unione Sovietica.
Viktor Korchnoi met Anatoly Karpov in the Philippines.
Il match tra Karpov e Kasparov iniziò nel settembre del 1984 a Mosca. Gli esperti non sapevano formulare pronostici precisi su chi potesse alla fine risultare vincitore. A favore di Karpov c'erano fattori quali l'inoppugnabile solidità di gioco e l'esperienza accumulata nei precedenti match con Korchnoi. Tuttavia, a favore di Kasparov c'erano la forza della giovinezza e il brillante stile combinativo che aveva messo in mostra durante tutta la sua veloce carriera.
This is very important because when we bring our king out of the center, we can make many moves with pawns, then we are not afraid of checks and so this is one of the general rule. When you become
il match non prevedeva alcun limite nel numero delle partite. Il titolo sarebbe stato assegnato al conseguimento della sesta vittoria da parte di uno dei giocatori. In caso di sconfitta, Karpov aveva diritto a disputare un match di rivincita. Dopo un intervallo di 15 anni, il match per il campionato del mondo faceva ritorno a Mosca. Il 33enne campione del mondo si trovava di fronte l'allora più giovane gran maestro della storia degli scacchi, il 21enne Garry Kasparov. Era cambiato anche il presidente della FIDE e il nuovo titolare della carica era il giurista e maestro Florencio Campomanes, classe 1927, destinato a diventare uno dei maggiori protagonisti nel lungo dramma interpretato dai due K, dai due K, Kasparov e Karpov.
Otherwise, you must start the game with the pawns.
Nei due anni precedenti Anatoly Karpov, fedele all'impegno che si era dato, era stato un campione giocatore. Aveva preso parte ad 8 tornei internazionali vincendone 6, ma anche lo studente di Baku, Garry Kasparov, aveva dato prova di possedere un gioco sicuro vincendo gli importanti tornei internazionali di Bugoino e di Niksic nel 1983 e nei match dei candidati del 1983 aveva messo in riga dei grandi campioni. La vita condotta dalla nazionale di Karpov è stata raccontata a 20 anni di distanza dal gran maestro Michal Shin nel libro La svista del grande maestro. Il primo match con Kasparov, racconta, venne disputato nella sala delle colonne della Casa dei Sindacati, dove veniva tributato l'ultimo saluto ai massimi leader dello Stato sovietico passati a miglior vita. Kasparov, con la sua solita intelligenza e ironia, rispose: «Non ho alcuna obiezione a che questo incontro si ripeta nuovamente. Quando sei impegnato a scalare una montagna, è sempre pericoloso guardare giù». I due, insomma, sembravano già avvertire l'inevitabilità di nuovi confronti. Finora si erano affrontati solo 3 volte e tutte e 3 le partite erano terminate patte. Negli ultimi 3 anni, inoltre, non si erano mai sfidati in competizioni mondiali. In uno stralcio di un'intervista concessa da Kasparov ad un quotidiano il 6 giugno del 1981, lui stesso parla del gioco di Anatoly Karpov. Se supponiamo l'avversario a 3 pezzi ottimamente posizionati, Karpov ne ha almeno 4, se non di più. Le mosse di Karpov sono legate tra loro da un preciso filo logico che l'avversario non riesce a cogliere. Per sconfiggere Karpov bisogna probabilmente giocare 35 mosse eccellenti e 5 anche migliori. Il 25 febbraio 1985 il presidente della FIDE, Campomanes, con una decisione arbitraria, annullò tutto il match perché stava durando troppo, si era in effetti arrivati al 5° mese di gioco e questo nuoceva non soltanto alle prestazioni dei giocatori ma incideva anche sulla popolarità della sfida per il campionato del mondo. Campomanes annunciò anche che ci sarebbe stato un nuovo match fra Karpov e Kasparov ma con un regolamento diverso. La vittoria sarebbe stata giudicata a chi avesse vinto per primo 6 partite su un totale di 24. Nel caso nessuno dei due contendenti riuscisse nell'impresa entro questo limite, la vittoria sarebbe andata a chi avesse totalizzato più punti. Kasparov si sentì defraudato della rimonta, ma anche Karpov fu ufficialmente contrario all'interruzione del match. In fondo era ancora in vantaggio di 2 punti sullo sfidante. Tuttavia il presidente della FIDA fu irremovibile e il match fu annullato. Il peso di questa decisione si sarebbe purtroppo fatto sentire qualche anno più tardi. Sicuramente una delle caratteristiche principali del gioco di Anatoly Karpov è la grande capacità di attaccare l'avversario. Mi piace cercare di imporre una linea strategica e fare ricorso alle tattiche solo per modificarla se si rivela inadeguata. Quando nel 1992 Karpov perse per 4-6 la semifinale dei candidati contro Nigel Short in un match disputato a Linares in Spagna, il campione detronizzato sembrava ormai destinato a uscire dalla scena della lotta per il titolo.
En el inmenso vivero de ajedrecistas soviéticos, el que se impone como candidato para tratar de recuperar la corona mundial es un muchacho de tan solo 20 años, Anatoly Karpov.
Invece nel 1993 una sequenza di eventi in attesa riportò Karpov in vetta al mondo a 64 caselle. Il disaccordo tra Kasparov e la FIDE giunse ad un punto di non ritorno, legato essenzialmente a questioni economiche, ma il dissidio tra il campione azero e il presidente Campomanes datava almeno dal 1985, epoca appunto del primo match Karpov-Kasparov interrotto durante la rimonta dello sfidante. La federazione ufficiale corse ai ripari dichiarando decaduti entrambi i fuoriusciti e richiamando in gioco i due giocatori sconfitti da Short, rispettivamente in semifinale e in finale dei candidati. Karpov e Timman. Timman, come nelle previsioni, gli si rivelò nettamente inferiore e venne battuto con il largo punteggio di 12,5-8,5. Karpov era nuovamente campione del mondo. Contemporaneamente Kasparov conquistava il titolo PCA, l'altra federazione, cioè contro Short, battendolo con una facilità e un margine che Karpov non gli aveva mai concesso. Al di là degli incidenti di percorso, i due K avevano dimostrato di essere ancora i più forti scacchisti al mondo. Il titolo conquistato conferì nuova linfa al campione russo Anatoly Karpov, che nel corso della stagione successiva riuscì a riportare vittorie davvero sonanti anche in competizioni molto difficili. Nel 94 fece suoi tra gli altri il torneo di Vaikanzee e soprattutto quello di Linares, che con una media di 2685 raggiunse la 19ª categoria FIDE. In quest'ultima occasione Karpov totalizzò ben 11 punti su 13 disponibili e si prese il lusso di lasciare Kasparov e Shirov alle sue spalle come secondi classificati. Karpov difese il suo titolo nel 1996 a Ilista contro Kamsky, a Losanna contro l'emergente talento indiano Vishy Anand, battuto per 5-3 allo spareggio. Nel 1999 il presidente della FIDE, Kirsan Ilyumishnok, succeduto a Campomanes, lanciò una nuova formula per il campionato mondiale di scacchi. Non più una sfida tra il vincitore del torneo dei candidati e il campione in carica, ma una competizione ad eliminazione diretta con un tabellone di tipo tennistico basata su mini match di due partite. Nel 2010 Karpov corse per la presidenza della FIDE tentando di spodestare il presidente uscente. Dopo un avvio che lo dava favorito, verso la fine dell'estate diventò chiaro che le sue probabilità di essere eletto erano piuttosto basse. Di fatto Karpov è considerato, al di là delle cariche, tra i più grandi giocatori della storia. Al suo attivo circa 140 vittorie in competizioni di prestigio, una performance che oscura persino quella della Lekin degli anni 30, dapprima ritenuta ineguagliabile. Per 24 anni, dal 74 al 1998, ha partecipato a tutte le finali del campionato del mondo FIDE. Nessun giocatore nella storia ha mai disputato 10 sfide, 11 con il match mancato del 75, valevoli per il titolo mondiale. I suoi record: 1126 vittorie, 280 sconfitte e 1376 patte su un totale di 2782 partite giocate.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.